www.wicom.it/radioweb presenta Wicom, la voce del territorio e non solo.
Wicom, buongiorno e ben rimasti all'ascolto, cari amiche e cari amici, per questa puntata di mercoledì 18 di febbraio del 2026. Stiamo per iniziare, come tutte le settimane da tanti anni, il nostro viaggio attraverso le sedi territoriali e i consigli regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Partiamo dal Consiglio regionale calabrese questa mattina e torniamo in connessione con il presidente Pietro Testa. Presidente, bentornato.
Grazie, bentrovati. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qui, caro presidente. Qualche mese che non ci sentiamo, quindi siamo sicuramente in deficit di novità e vogliamo sapere tutto quello che è successo nel frattempo, come è iniziato l'anno e magari partiamo anche dall'ultima iniziativa, ovvero da questo consuntivo riguardo le attività che in sinergia con la presidenza della Regione Calabria riguarda i progetti per le pluridisabilità.
Sì, grazie dell'invito. Sì, è un anno iniziato abbastanza bene, oltre a tutte le attività che noi abbiamo inerenti sul territorio, il nostro più importante obiettivo è quello del progetto a favore dei ciechi plurimigliorati. Abbiamo finalmente concluso il quinto progetto, quindi 5 anni. E il 4 febbraio abbiamo fatto il convegno in cittadella regionale alla presenza di tutti i presidenti, di tutti i soci delle 5 province regionali, ma soprattutto abbiamo avuto al nostro fianco il governatore Roberto Chiuto, che ha sposato insieme a noi questo progetto perché sa come lavoriamo, e quindi è un progetto molto importante per lui e per tutti gli assessori, ma soprattutto lui crede molto nella disabilità. Finanzia questo progetto a noi perché quello che non possono fare le istituzioni pubbliche li facciamo a noi, lui è molto contento di finanziarsi questo nostro progetto. È stata una bella partecipazione il 4 febbraio, perché poi cerchiamo sempre di concordarlo la data con lui, perché in questi periodi è successo un disastro qui in Calabria, lo sapete bene, alluvioni
sì.
E via discorrendo, e quindi lui ha accettato sempre buon volentieri la nostra data concordata con lui. E poi, come ti dicevo, siamo molti amici e quindi cerco sempre di essere presente quando l'Unione Italiana dei Ciechi lo chiama, e lui viene sempre, trova sempre dei minuti per stare al nostro fianco. È già stato finanziato il progetto che partirà il 2025, perché noi siamo con un anno di ritardo,
sì.
Abbiamo concluso il 2024, è stato finanziato il 2025. Purtroppo loro ci danno sempre il 70% prima, il 30% alla fine del progetto. È stato un poco, perché sapete bene che ci sono state pure le nuove votazioni qui in Calabria,
sì.
È stato confermato sempre Occhiuto, quindi ha cambiato un poco i dirigenti, i funzionari e via discorrendo, e si stanno prendendo un po' di tempo in più perché è cambiato il funzionario che si occupa dei nostri progetti, e quindi siamo un po' in ritardo con la rendicontazione. Adesso non è che funzionare, sta lavorando sul rendicontazione sempre per 100, appena che lui finisce ci deve accreditare l'altro 30%, e poi finendo questo qua iniziamo col prossimo progetto, un po' in ritardo, però i soldi ce l'abbiamo, quindi sta a noi poi iniziare il prima possibile. E nello stesso tempo abbiamo già finanziato il nuovo progetto del 2026, perché quest'anno abbiamo avuto qualche taglio, perché poi sì, lui ci tiene molto per il sociale, ma poi quando può succedono dei disastri, i soldi da qualche parte devono prendere, però il 2026 ci ha finanziato la legge completa, quindi il prossimo progetto, non questo che è stato iniziato, il prossimo abbiamo la legge finanziata interamente. E allo stesso tempo noi abbiamo due leggi in Calabria che ci dei finanziamenti, sia questo progetto di minorati, sia il progetto per il finanziamento delle nostre sezioni, per il mantenimento. Perché a noi l'unico interlocutore che abbiamo in Calabria è la regione Calabria, non ci sono le province, che i comuni che sono in dissesto, non ci sono fabbriche, non c'è nulla che tu devi andare a chiedere, e quindi dobbiamo chiedere, andiamo a chiedere sempre alla regione Calabria. Un altro progetto che io mi onoro di avere presentato in Calabria, però c'è un po' l'assessore di turno che ci sta facendo un poco tintellare per il finanziamento, è quello di stiamo cercando di far riconoscere 5 persone di orientamento mobilità, tecnico di orientamento e mobilità, perché in Calabria non ce ne sono, e quindi abbiamo già progettato tutto, aspettiamo questi finanziamenti, ma io mi auguro che in questo anno riusciamo anche a far partire questo progetto. Abbiamo altre cose da poterci fare, però poi non possiamo sempre andare a chiedere ogni 5 minuti, perché i finanziamenti ce li danno, cose importanti ce le finanziano, e poi abbiamo altre cose per il lavoro, per la formazione. Adesso appena che si assestano un po' tutti gli assessori e via discorrendo, sicuramente andremo a fare l'incontro sia con l'assessore di turno per la formazione e a parlare un altro volta con il governatore, perché io ci tengo molto a questo progetto del finanziamento di tecnici di orientamento e mobilità, perché concordato con il presidente che lui dice che i soldi devono venire in Calabria, e noi quello stiamo facendo, però dobbiamo trovare questi finanziamenti per partire il progetto. E poi abbiamo pure una legge che la dobbiamo un po' modificare, quella dei cani guida, perché c'è quella nazionale, ma noi vorremmo farla anche quella regionale.
Con che differenze?
No, diciamo per avere un qualche cosa in più, perché adesso anche i nostri amici a quattro zampe stanno cominciando a levitare anche qui in Calabria, i soldi nazionali, la legge nazionale mi pare che sono 1.000 euro, 1.500, adesso non ricordo bene, che poi va scaricato quando fai la dichiarazione. Noi vorremmo farci finanziare anche questa legge per avere un qualche cosa in più, perché i cani tenerli costano, e se tu il cane guida che ti aiuta lo devi tenere bene, se è inutile che tu lo tieni. Diciamo questa legge è stata presa in mano da tanti assessori, però non ha avuto mai la luce. Mi auguro che in questo quinquennio della mia presidenza, perché poi è l'ultimo mandato che io posso fare, di avere anche questa legge alla finanziaria. Speriamo bene.
Ce l'auguriamo decisamente, anche perché, come ci stavi dicendo, Presidente, all'inizio un carattere classico, potremmo dire, del lavoro dell'Unione in Calabria è quello della sinergia con le istituzioni, o meglio con la Regione più che con le istituzioni, che sennò è troppo largo, ma anche con il resto dell'associazionismo, che in Calabria ha capito forse più che altrove che è il caso di fare fronte comune per ottenere qualcosa.
Sì, c'è questa sinergia tra tutti i presidenti, tra tutti i dirigenti, che qualsiasi cosa che faccio, diciamo, ho sempre la loro benedizione, come si dice, perché sanno che io lavoro sempre a favore delle sezioni, a favore dei nostri amici ciechi, e quindi ho sempre il... E poi, parliamoci chiaro, approfittiamo pure della nostra amicizia con il nostro governatore, che non è manco male.
Ah no, assolutamente, la possibilità intanto di essere ascoltati non superficialmente, ma ma seriamente è proprio una cosa assolutamente auspicabile ed è importante aver tessuto, nel senso migliore del termine, i rapporti nel corso degli anni, e questo è un merito per l'associazione, sì, e per il tuo consiglio soprattutto.
Sì, 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 questo è molto importante, perché intanto noi non guardiamo i colori politici, perché la legge l'ha finanziata il centro-sinistra con l'aggiunta di tutti i consiglieri della giunta regionale, perché, e adesso abbiamo questo di centro-destra che ce lo finanzia, perché ormai noi qui in Calabria abbiamo deciso da tanti anni di non andare più a chiedere col cappello in mano, a chiedere dobbiamo pagare la bolletta, adesso ci presentiamo alla regione Calabria con progettazione, con l'aiuto di tutti i nostri dirigenti, e la Regione Calabria ci crede, siamo credibili quando presentiamo i progetti, quindi vengono finanziati, perché noi facciamo tutto, perché aiutiamo alle strutture pubbliche, perché queste che facciamo noi lo dovrebbero fare gli enti pubblici, non riescono a farlo e noi lo facciamo noi e loro ci finanziano i progetti.
Presidente, grazie di essere stato con noi e per tutti questi aggiornamenti. Buon lavoro e ci riascoltiamo presto.
Grazie a voi tutti, vi ringrazio per l'invito, buona giornata a tutti quanti voi. Grazie per il lavoro che fate.
Grazie a te Presidente, un saluto e una buona giornata al Presidente del Consiglio regionale della Calabria dell'Unione, Pietro Testa. Risaliamo lungo lo stivale, ci fermiamo nella capitale, torna ai nostri microfoni il Presidente della sede capitolina, Roberto Remoli. Presidente, bentornato.
Grazie, buongiorno Renzo, buongiorno agli ascoltatori.
Eccoci qui, caro Presidente, ci siamo sentiti prima delle feste con il racconto di quanto avreste organizzato, la chiusura del 2025 e la partenza del 2026, che è il primo anno completo di questa nuova consiliatura a cui avete dato il via come?
Allora, avevamo chiuso con i festeggiamenti, abbiamo riaperto con i festeggiamenti prima del Natale e del Capodanno, ora abbiamo chiuso quelli del Carnevale, così ci siamo tolti le feste di mezzo, abbiamo fatto, abbiamo portato dei nostri soci un po' di allegria con degli incontri, delle feste in maschera, eccetera. Questo concluso, però abbiamo tantissime cose che abbiamo ripreso appunto dall'anno precedente, tipo i nostri classici corsi di cucito, di musica, il nostro grande coro che continua l'attività e le proprie performance, i corsi di Braille aperti a tutti e anche soprattutto a molti normovedenti che vogliono avvicinarsi appunto al nostro Braille. Però quest'anno abbiamo iniziato, io direi, anche col botto, nel senso che sono tre attività che a me stanno particolarmente a cuore. La prima, proprio per mia natura sportiva, abbiamo iniziato un corso di autodifesa.
Bello.
I primi rudimenti, insomma, per quella che può essere appunto una reazione, un'azione, insomma, che ci può coinvolgere anche magari durante la quotidianità, può succedere a tutti, però speriamo, insomma, ecco, che questo corso dia un po' più di consapevolezza anche su ciò che si deve, che si può fare. E poi abbiamo un altro corso, diciamo che più che un corso è un'illustrazione di tecniche di massaggio, praticamente si chiama Mani che ascoltano, ed sì, è un massaggio domestico. Due nostri fisioterapisti approcciano praticamente e spiegano delle tecniche domestiche, quelle che sono piccole coccole, piccole possibilità di intervento su quella che può essere la quotidianità appunto in famiglia, anche a livello, insomma, così di sensazioni di avvicinamento, di coccola del partner a livello, sai, cervicale, dorsale, cose che possono essere anche delle situazioni un po' di relax. E anche questo sta partendo questo corso, ma quello che come dire, è una esclusiva, una novità che ha avuto e sta avendo molto successo, riguarda l'affettività e l'aspetto, diciamo, un po' più relativamente all'affettività e all'aspetto sessuale delle persone con disabilità e pluriminorazione. Questo è un corso che è dedicato alle famiglie, ai caregiver e a coloro che girano attorno alle nostre, ai nostri ragazzi, ragazze, soprattutto, appunto, come dicevo, con pluriminorazione, che affronta tutti quegli aspetti di affettività, di relazione, che molto spesso non si sa come affrontare, o si è un po', diciamo, non si hanno sufficienti mezzi per affrontarli, soprattutto nel modo giusto. E noi stiamo proponendo questo corso che sta riscontrando molto successo.
Presidente, chi li tiene questi corsi, dato che queste figure sono importanti, delicate?
Questa è una psicoterapeuta, consulente della sessualità, che opera già in ambiente, appunto, di disabilità, anche disabilità complesse, soprattutto disabilità complesse, che, come dire, si interfaccia ai presenti in maniera, devo dire, molto giusta, semplice, però anche molto molto precisa e corretta, no? Quindi questi sono temi molto un po' spinosi, particolari, che vanno gestiti e affrontati nella maniera giusta. E ho visto che soprattutto anche le famiglie hanno molto gradito questo approccio. E il corso sta andando avanti, ha una frequenza quindicinale, sono 5 incontri da 2 ore e diciamo, come dire, io sono molto contento e soddisfatto di come sta andando, appunto, questo tipo di questa attività, perché è difficile affrontarla e quando certi temi vengono trattati nella giusta maniera si vede proprio subito il risultato della soddisfazione anche di chi li frequenta. E un aspetto molto importante, anche a prescindere, insomma, la conduzione di questo corso, è proprio il rapporto e il confronto fra famiglie, che portano ovviamente la propria esperienza.
Molto bello e molto importante, sicuramente. Ecco, un'altra cosa, Presidente, fra le varie attività, dai comunicati, leggiamo, ne hai fatto cenno, di laboratori multisensoriali, di visite, ecco, in questo la città dà la possibilità di godersi dei posti da trasmissioni di Alberto Angela con una certa facilità rispetto ad altri.
Sì, noi abbiamo due situazioni, quella proprio pratica, dove organizziamo, appunto, visite tattili presso musei, situazioni esterne, sia, appunto, musei che possono essere anche magari luoghi archeologicamente importanti, dove i nostri ragazzi e ragazze vanno e toccano proprio con mano quelle che sono, appunto, le opere, magari ruderi, cose che magari fino a quel momento hanno solamente avuto l'opportunità di aver descritti da queste persone, così invece ci si rende conto proprio fisicamente. Oppure abbiamo anche le sale virtuali. Le sale virtuali hanno, diciamo, le abbiamo un po' sperimentate all'inizio sotto Covid, no? Perché ovviamente eravamo come dire, obbligati a cercare una condivisione, una socialità diversa da quella consona. Però da quel momento in poi abbiamo notato che sono fondamentali anche questo tipo di incontri, e quindi abbiamo prevalentemente con l'associazione Museum, nostra partner in tantissime attività, e si organizzano, appunto, degli incontri praticamente settimanali dove si parla di arte, si parla di letteratura, ci si confronta su libri o semplicemente magari ci si incontra per discutere tematiche comuni e importanti. che questi sani sono molto molto importanti anche. Le abbiamo continuate anche in maniera assidua, perché sono molto molto gradite dai nostri soci.
Molto bello, e allora è stato bello ascoltare tutte queste possibilità che sono a disposizione delle socie e dei soci di Roma. Prossimamente si continuerà, anzi si arricchirà come al solito, Presidente.
Certo.
È sempre un piacere chiacchierare con te delle iniziative della Sede
veramente.
Romana.
Piacere nostro, grazie a tutti.
Buon lavoro, buona giornata e a presto.
Buona giornata, ciao Renzo, ciao.
A presto, Roberto Remoli, presidente della sede territoriale di Roma dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS APS, eccoci qui. Dopo Roma risaliamo ancora di più. C'è una vecchia nel senso che annosa battaglia, ma non è vecchia perché è obsoleta, perché è una battaglia che ancora vibra e combatte forte, che è quella per la sicurezza delle camminate, dei marciapiedi, della viabilità urbana. La parola monopattini vi dirà, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, moltissimo, perché partendo da Torino, poi con la partecipazione di tante sedi territoriali, questo è un tema di cui ci occupiamo da tanti anni. E noi da Torino ripartiamo perché la situazione, lungi dall'essersi normalizzata, si è andata al contrario a incancrenire, ma a Torino diciamo che c'è un gruppo particolarmente battagliero che non ci sta. E allora noi andiamo dal nostro Sergio Prelato, che oltre che essere componente della direzione nazionale UIC è anche il responsabile del settore mobilità della sede torinese dell'Unione, per scoprire qual è l'ultima iniziativa al riguardo. Sergio, bentornato.
Ciao Renzo, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie per... sì, diciamo che siamo tornati, diciamo, in piazza virtuale per adesso, perché questa petizione per noi è stata veramente così l'ultima spiaggia. Noi, Renzo e tutti, è 6 anni che combattiamo, sì, con l'amministrazione Appendino, con lo Russo, incontri, commissioni, eccetera, eccetera. Non è servito a nulla, quindi adesso basta.
Eh già, perché interlocuzioni ce ne sono state, parole ne avete ascoltate tante, ma di fatti evidentemente se ne sono percepiti pochi, no, niente.
Pochi, anche perché ti rendi conto che vabbè, la delega sui monopattini di Cristian Bruno, il mio amico Cristian Bruno, che è anche consigliere attuale della sezione di Torino, poi l'ex presidente Gianni Laiolo della sezione di Torino, che adesso è membro del mio comitato autonomia e mobilità, si sono spesi, ma non ti dico quante ore in commissione quarta a discutere soluzioni. C'era anche l'occasione di non emettere il bando, cioè era in scadenza. Il comune avrebbe potuto dire boh, noi rinunciamo ai monopattini perché è un disastro, e tenete conto che a Collegno, che è un paese dell'interland torinese attaccato, ci hanno consultati prima di fare il bando e hanno messo degli stalli virtuali / obbligatori, però la conformazione di questo piccolo comune è particolare, per cui ci sono delle aree 3-4 in cui più o meno il 90% delle persone lo mette lì lo stallo, ma l'intelligenza artificiale millantata che ti continua a erogare la carta di credito se tu non l'hai messo nello stallo giusto, sono tutte cose fittizie, non è così precisa, ma poi i gestori non possono trattare così un cliente che ha paura poi che la carta di credito gli venga svuotata perché non ha posizione, lo dicono ma non lo fanno, per cui su un paese piccolo 4-5 stalli obbligatori va bene, ma su Torino, che ha 850.000 abitanti, bisognerebbe mettere degli stalli fisici ogni isolato, per cui tu togli uno o due parcheggi e quindi i residenti si arrabbiano e quindi si continua a lasciare i monopattini dove capita.
Ecco qua. Dal punto di vista normativo stiamo dicendo, questa petizione, intanto facci capire Sergio, è un qualcosa che unicamente riguarda l'ambiente dell'Unione o siete riusciti a trovare sponde magari nel resto delle associazioni, in comitati, cittadini?
Ma guarda, questo problema è sentito da tutta la cittadinanza e il punto è questo, che intanto ogni città ha i suoi regolamenti comunali e puoi attivare delle petizioni di vario livello. Noi abbiamo attivato quella più facile, 300 firme minimo, non ha date di scadenza, però noi contiamo di raccoglierne più di 300 e poi chiediamo udienza proprio presso il Consiglio Comunale per portare le nostre istanze, quindi alziamo il livello, no? Non le commissioni, ma andiamo proprio in sala rossa e dire: signori, non va così, non va bene, e diciamo la motivazione. Quindi poi ci sono altri due tipi di petizioni che comprendono un tempo, 15.000 firme con motivazioni molto più aggressive, però noi cerchiamo il primo step. La cosa straordinaria è che i primi firmatari di questa petizione sono Gianni Raiolo e Cristian Bruno dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, perché la sezione di Torino e il consiglio attuale presieduto da Viria Vittorino ci mettono la faccia e convintamente tutta la forza. Ma un consigliere di circoscrizione 4, perché noi abbiamo 8 circoscrizioni di quartiere con relativi consiglieri con varie deleghe, ci hanno supportati. Quindi il terzo firmatario, perché ci vogliono tre primi firmatari, è un consigliere circoscrizionale che è Marcello Badiali, e che anche lui è molto preoccupato per il suo quartiere, e da lì a cascata i Lions di Torino addirittura ci hanno anche contattati anche delle associazioni di appassionati di bici, insomma, e stiamo raccogliendo intorno a noi tanta società civile, ecco.
Molto bene, ed è proprio quel che serve. Che cosa obiettivamente, cioè realisticamente, più che altro ti aspetti, visto la battaglia va avanti? Vuol dire che non avete mollato il colpo, nonostante la delusione, la frustrazione.
Ma allora, intanto ti comunico che ieri sera alle 21 c'erano, perché abbiamo iniziato proprio praticamente a fine della scorsa settimana, adesso cominciamo anche online. Comunque ieri, tipo Telethon, c'erano 100 firme cartacee e 51 online, quindi dopo pochi giorni, quindi siamo abbastanza ottimisti sui numeri. Realisticamente noi abbiamo chiesto la sospensione del servizio in sharing per metterci intorno a un tavolo e trovare delle soluzioni serie. Le soluzioni serie sono lo stallo obbligatorio fisico, quindi la città deve investire e obbligare i gestori a pagarsi l'infrastruttura in stallo, e lo stallo non può essere assolutamente derogabile. Altrimenti la prossima volta chiederemo l'annullamento di questo bando, noi troveremo le forme ovviamente normativamente sostenibili, perché voi dovete tenere conto che tutto questo parte dal fatto che molti non vedenti e povedenti si continuano a far male, a cadere, a rompersi le calze, uscendo una persona che conosco, domenica si è beccato un monopattino sotto calzonnato, si è cambiato le calze perché doveva andare a una festa e si è anche sbucciata il ginocchio, no? Quindi, però alcuni si sono rotti la faccia, insomma c'è un senso di insicurezza e precarietà sia sui monopattini sia sulle bici a pedalata assistita, che vengono rilasciati ovunque, e quindi noi a un certo punto speriamo di ottenere gli stalli, cosa abbastanza improbabile, perché bisognerebbe rinunciare a troppi parcheggi, per cui come a Biella, come a Parigi, come a Firenze, la rinuncia a questo tipo di servizio.
Andiamo a ricordare, prima di salutarci Sergio, le possibilità e le modalità di adesione, quali sono, così chi all'ascolto magari può partecipare.
Allora, la condizione è essere residenti a Torino, poi si può andare online, c'è un link che poi magari vi mando, www.petizionipubbliche, eccetera, magari te lo faccio avere,
sì.
Oppure in sezione, banalmente, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, uno firma, documento, fronte retro e stop.
Molto bene, tutto piuttosto chiaro. E allora Sergio, grazie di averci testimoniato questi nuovi passi di una battaglia che l'Unione non mollerà di certo, quella per la sicurezza del transito cittadino, della mobilità su marciapiedi, strade senza ostacoli pericolosissimi, e noi siamo sempre qui a disposizione per fare da cassa di risonanza a questa battaglia che sentiamo nostra decisamente.
Grazie Renzo, grazie a tutti, buona giornata.
Buona giornata a Sergio Prelato, responsabile del settore mobilità della sede territoriale dell'Unione di Torino. La battaglia anti, non monopattini in sé per sé, poveracci monopattini che sono pezzi di ferro, contro l'uso sbagliato, incivile, contro il malcostume di determinate persone e soprattutto la lentezza della risposta di chi deve garantire la sicurezza stradale, quindi le istituzioni. Chi è a Torino, i residenti a Torino, come ci ha detto Sergio Prelato, hanno una possibilità importante, ovvero quella di firmare la petizione. I numeri già cominciano a esserci, speriamo diventino ancora più ponderosi. Chiudiamo così la puntata di oggi di UICom. Prossimo appuntamento, tanto per cambiare, mercoledì prossimo alle 10.30. Non mancate, siamo andati in onda grazie come al solito all'apporto di quelle quattro mani sui tasti non del pianoforte ma delle nostre avveniristiche console. Sono le mani del signor Renato e di Alessio Germini. Ci riascoltiamo nel pomeriggio perché si riparte dalle 15 con lo sport, il mensile a cura di Uber Perfler, molto molto interessante, intanto perché in apertura avremo un dialogo con il presidente nazionale dell'Unione Mario Barbuto e con il presidente della FISPIC Silvio Alviti, che hanno siglato nei giorni scorsi un importante protocollo per la promozione dello sport di base, e poi naturalmente spazio alle Paralimpiadi che inizieranno il 6 marzo a Milano Cortina. Alle 16 naturalmente la nostra ammiraglia slash box ricchissima di voci, storie, personaggi, e alle 17.30 Ça va sans dire, il terzo mercoledì del mese arriva la banda Clementelli con High Tech e una trasmissione da non perdere, pure con un ospite e ovviamente con l'argomento misterioso di cui stiamo proprio fremendo per conoscere di cosa si tratterà. Non cambiate frequenza per nessuna ragione al mondo, restate su Slash Radio Web, a dopo.
Slash Radio Web ha presentato UICom.